Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
L'esordio col botto grazie a un gioiellino di gospel lo-fi, poi in rapida successione la conquista dell'indie stardom, il precoce oblio del carrozzone pre-war folk e il tiro al bersaglio della critica. Tutto in soli 3 anni, questo è lo strano caso delle sorelle Cassidy, le due Terrible Angels che si ritrovarono in una camera di Parigi e diventarono inseparabili. La parola hype nell'imperscrutabile galassia indie ha un effetto boomerang. È un lancio in orbita senza paracadute, foriero di rovinose cadute. Il successo iniziale, insomma, può costare caro perché, diversamente dalla realtà mainstream, saranno in molti a non perdonartelo, anzi, a fartene persino una colpa. E a metà strada tra le stelle e la polvere hanno provato a metterci le graziose sorelle Sierra e Bianca Cassidy, alias Coco Rosi, ma senza successo. Un avvio bruciante, il loro... insomma con la Maison de Mon Rêve, disco d'esordio annoverato tra i più chiacchierati casi musicali del nuovo millennio. Amate, odiate, incensate, vituperate, le fatine Cassidy hanno spaccato in due la critica, ma tutti hanno avuto almeno una parola da spendere per loro e soprattutto hanno conquistato il pubblico girando il mondo in compagnia di assi del circuito indipendente come Bright Eyes, TV on the Radio, Anthony and the Johnson, Blonde Redhead, Devendra Banhart e poi quest'ultimo anche compagno di Bianca nella vita. Il disco d'esordio delle Coco Rosi è uno di quei prodigi estemporanei nati dall'incanto di un momento, al tempo stesso però è frutto consapevole del suo tempo, un tempo di incessante revival. Le sonorità del passato, che siano il pop plastico e sintetico degli anni 80 o il rock krauto o ancora il folk psichedelico dei 60, costituiscono infatti la materia prima sulla quale è stata imbastita la stragrande maggioranza dei lavori in ambito pop rock degli ultimi anni, nei quali gli artisti riciclano le influenze più disparate, alcune aggiungendovi un più marcato tocco personale, altri imitando le vecchie glorie in maniera più o meno pedissequa. E grande importanza in questo clima di revival ha sempre avuto la tradizione cantatorale nordamericana, in particolare quella marcata anni 60 da Bob Dylan a Neil Young, e forse proprio perché si è già attinto a piene mani da quel tipo di approccio, le nuovissime leve che si cimentano con il cantautorato classico hanno spostato la loro attenzione su altri percorsi musicali, compiendo diciamo un passo avanti o meglio indietro. E fonte di ispirazione è diventata anche quella tradizione folk country blues primigenia che affonda le proprie radici negli inizi del secolo e che ci ha lasciato un patrimonio inestimabile di reale musica dell'anima di nome di fatto. In questa riscoperta dei padri fondatori New York è, tanto per cambiare, in prima linea. All'ombra della Grande Mela, in particolare, prende piede una banda di fricchettoni svitati, Busker e Compagnia Bella, prontamente etichettata dalla stampa come pre-war folk, weird folk, freak folk, queer folk, a seconda dei gusti. E tratto comune a tutti è il recupero del folk primitivo, unito a stravaganze e diavolerie più o meno contemporanee, che siano di marca trip-hop, hip-hop, glitch, avant-pop e chi più ne ha più ne metta. E fanno parte a diverso titolo della compagnia nuove indie star come Devendra Banhart, Fawn Fables, Animal Collective, Anthony and Johnson, Espers e Joanna Newsom. E per l'appunto le Coco Rosi, con attitudini musicali in parte dissimili e una strana storia alle spalle. I destini di Sierra e Bianca Cassidy sono separati fin dalla nascita. La prima viene al mondo nell'Iowa e la seconda nelle Hawaii, unite solo da bambine nel girovagare per gli States in compagnia dei genitori. La madre è nativa d'America, insegnante artista, e il padre è un cultore dello sciamanesimo. Si dividono nuovamente quando Sierra, cantante di gospel, vola a Parigi a studiare da soprano in conservatorio, mentre Bianca, aspirante poetessa hippie, prosegue il suo itinerario nomade attraverso il vecchio continente. Poi nel 2003 il rendezvous fatale. Bianca bussa all'appartamento della sorella a Montmartre e quella che sembrerebbe una riunione familiare da tè e pasticcini si traduce in una prodezza musicale. Un disco registrato in cameretta in mezzo alle cianfrusaglie, alle sedie che scricchiolano e a giocattoli, oppure in vasca da bagno con quattro piste, una chitarra, sample elettronici e qualche bizzarro rumore catturato sul campo, tra cui una macchina da popcorn, una caffettiera e il canto di un gallo. La Maison de Mon Rêve esce nel 2004 a nome Coco Rosy, sigla ricavata dai nomignoli infantili delle due sorelle, ed è una magia di quelle irripetibili, irripetibile anche per il tipo di sound ottenuto, il classico bellissimo e sempre toccante lo fai da cameretta, il cui impianto strutturale però a volte può essere fragile, tanto da correre il rischio di tramutarsi in un errore colossale in un secondo, e è ancora irripetibile perché espressione della chiarissima volontà di catturare un momento, ossia quello dell'incontro tra due sorelle cresciute separate e poi che si sono ritrovate tra quattro mura a celebrare l'evento. Musicalmente l'album si muove su due coordinate differenti che a volte rimangono parallele e a volte riescono a intrecciarsi con risultati sorprendenti. La prima è rappresentata da canzoni di stampo classico, spesso accompagnate dalla sola chitarra acustica e da rumori di sottofondo, la splendida Terrible Angels, il gospel d'altri tempi Jesus Loves Me, e così divino e così pagano allo stesso tempo, l'atmosferica Good Friday, tutta sussurri e disarmonie vocali, la lirico-psicopatica Candyland e la conclusiva tristissima Laila. La seconda, quella che ci sembra, insomma, che a mio parere sembra più interessante e originale, è un'inedita commistione tra l'hip hop, o meglio il trip hop, e l'estetica lo-fi, il tutto fatto viaggiare indietro nel tempo di un centinaio d'anni. E insomma, provate a immaginare come suonerebbero i Portishead morti e sepolti, richiamati dall'oltretomba tramite una tavoletta Ouija per un ultimo glorioso show. E vi farete insomma un'idea dello stile di pezzi quali By Your Side, in cui la voce è davvero incredibilmente simile nell'attitudine a quella di Beth Gibbons, oppure Haitian Love Song, nella quale compaiono, oltre a questo proto beat elettronico, anche la chitarra e una sorta di wah-wah ottenuto non si sa come. E il disco, proprio per il suo fortissimo carattere di unicità, induce spesso, però a qualche dubbio sulle prospettive del duo. L'auspicio è che le sorelle Cassidy sappiano anzitutto mantenere intatta questa ispirazione e che riescano a mettere a fuoco le idee, rendendo più solido l'aspetto compositivo delle canzoni in senso stretto, concentrandosi maggiormente sulla scrittura che sulla coolness del sound generale, anche perché quelli che si possono permettere di sfornare album in bassa fedeltà per 10 anni rimanendo su un livello alto di qualità si contano poi sulle dita di una mano. E in ogni caso è un trionfo di immagine anzitutto, che ma anche di sostanza. Persino la critica più arcigna e snob si scioglie al cospetto del gospel in lo-fi delle due damigelle di Mon Rev, quello che si dice che è un piccolo grande album di quelli che resteranno nel tempo, afferma inappellabilmente il blow up. E l'ubriacatura di hype però poi costa cara, e sia perché i critici cominciano ad affilare le penne, potendo contare su un bersaglio tutto sommato facile: due ragazze comuni, magari neanche musiciste, provette, carine eppure con qualche velleità intellettualoide, sia perché le nostre ci prendono gusto. Le nostre sorelle, scusate, ci prendono gusto e si lasciano forzare la mano dall'ingordigia. E come poi spiegare altrimenti il frettoloso sequel a solo un anno dal fatidico botto? E certo, loro raccontano che le nuove canzoni sono nate in camere da letto senza eco in continenti diversi, in studi sporchi, pieni di tazze di caffè e in posti normali, inseguendo i fantasmi di pianoforti affondati nei nostri sogni e l'eco del canto della nostra nonna macchiato di tè. L'impressione però è che si dovesse battere il ferro finché era caldo, monetizzando il più possibile il fortunato abbrivio. E concepito ancora una volta in Francia, ma anche on the road durante il tour Noah's Ark, presenta stavolta una produzione più meticolosa e una base ritmica più marcata, oltre ad alcuni ospiti di spicco. Le Coco Rosie si dividono i compiti: Sierra chitarra, flauto e voce, e Bianca percussione e voce, cesellando 12 ballate folk da cameretta sempre, condite dalla consueta girandola di trovate, un piano giocattolo, squilli di telefono, pianti di bambini, versi di animali, carillon, fatate, filastrocche, lo fai, sulle quali però aleggia sempre il fantasma della pecora Dolly. Perché clonare, insomma, un incanto è un'impresa disperata, diciamolo. Così anche il solito mix di artigianato naif e trucchi d'avanguardia supportano solo a intermittenza da una scrittura all'altezza, finisce spesso col risultare prevedibile. E ecco che allora, per rivivere quei brividi che gli intrecci vocali di Sierra e Bianca ci avevano dato, insomma, bisogna poi aspettare un'altra ugola capace di carezzare le corde della levità, quella dell'angelico Anthony, che saprebbe caricare di pathos anche le previsioni del tempo e fonde la sua grazia nella pianistica Beautiful Boys, dedicata allo scrittore francese Jean Genet, duettando col timbro aspro di Bianca, ma sembra più un outtake da I Am a Bird Now che un nuovo brano, afferma Coco Rosi. La mano della ditta casa di Semmai si avverte più nell'altra collaborazione doc, la sensuale Brazilian Sun, dove lo spirito da folkster vagabondo di Devendra Banhart si cala in un acquerello esotico di grande suggestione, il frinire degli archi, il rintocco secco delle percussioni, l'armonia degli intarsi vocali e i cinguetti sullo sfondo colorano uno degli episodi migliori del lotto.
Yeah. with Nanny worked down at the shop, lifting Hell's Gate. She lifted Hell's Gate at the cracking of the wheel. Pappy worked down at the shipyard, jailmate.
Toss a penny to the sky, heads or tails, who knows, not I. False alarm, never escaped, nearly got my cousin raped. Hell's Gate, feathers ruffle, Hell's Gate. Shoot the cat, shoot the crow.
If you've given your last wish.
Ma arriviamo al 2008, così dopo un singolo, God Has a Voice, She Speak Through Me, del 2008 appunto, e un CD, Air Tour Only, Coconuts, Plenty of Junk Food, del 2009, praticamente ignorati da chiunque, il duo si rilancia in grande stile per Grey Oceans, con tanto di contratto su pop in tasca. Da tenere sott'occhio il brano Lemonade, spesso sembra di ascoltare nient'altro che una forma obliqua di R&B da classifica, il gioiello retro è proprio questo brano, e non a caso dopo questo le Cocorosi che ricominciano a tutta birra a imbastire nuove incompiutezze virtualmente irrisolvibili, il parlottio da cameretta e il singhiozzo techno di Fairy Paradise, da fiera pulsazione alla Suicide sul recital gospel di Here I Come. E nel 2013 le Cocorosi tornano con Tales of a Grass Widow, e con il superfluo corollario dell'inevitabile linea di moda, il make-up insomma non proprio bello delle ultime incursioni o l'avant-pop collaterale dei trascurabili Metallic Falcons, non fosse intervenuto a dissuaderci questo nuovo lavoro, il disco meno temerario e arrogante di tutta la loro carriera. E gli sconsiderati che delle Cassidy avevano venerato più di tutto quell'involuzione paurosa ora storcono un po' il naso, e chi le guardava con simpatia all'inizio accennano un sorriso. Bentornata gentilezza, si può dire, di tutte le strambe ideazioni affastellate negli anni per raggranellare un po' di consensi dai fanatici gonzi, l'unico estraneo a scopi lucrosi è il collettivo Future Feminist, che sembra essere stato il più sensato. Quest'album nasce come implicito megafono alla sua mission, dalla parte delle bambine, avrebbe potuto essere il sottotitolo, come il celebre saggio di una grande pedagogista italiana, e a guardar bene di un pur anomalo concept si tratta di un'indagine sulla solitudine delle più deboli tra i deboli, vittime di abusi in contesti retrogradi, obbligate ad aggrapparsi con disperazione a una realtà trasfigurata per necessità. Protagoniste tante piccole, cresciute come loro con la sola stella polare di una prospettiva escapista. Così la sposa di 5 anni che si consola guardando crescere l'erba fuori dalla sua finestra, così la bimba rinfrancata dalla compagnia dello sparviero, o la ragazzina che affida all'anziana necrofora il suo amore negato affinché sia custodito in santa pace dalla terra. I contrasti rimangono il loro pane, e lo stesso vale per la destrezza nel proporre refrain tanto elementari quanto micidiali. Poi certo, se i ghirigori celestiali di Rosy saranno traviati dal consueto pastone rap di Coco o dal pencolante rumorismo dell'amico Tess, non si potrà che concludere che è sempre di kitsch che si sta parlando, e non potrebbe essere altrimenti. Ma la misura nel pastiche questa volta è corretta, l'amalgama funziona, le frattaglie elettroniche non prevaricano come bulli di rione, e le smargiassate restano un ricordo da rimettere sotto teca, da affidare all'oblio di una ghost track tenuta opportunamente fuori mano. E poi passiamo al 2015, quando esce Put the Shine On, una fotografia in cui le bisbetiche si presentano bardate come due cabarettiste tardo vittoriane. Anche il sound è stato parzialmente rinnovato con il consueto gioco di veli free folk e i filtri lo-fi, pur centrali in episodi come Mercy e la teatrale Slow Down Sundown, squarciati da arrangiamenti più marcati con pianoforti e altre tastiere a guidare le melodie Restless Did Me Wrong. E all'ordine del giorno anche le metriche hip hop come in Restless e nella fantasmagorica Burning Down the House, e la sincopata Smash My Head sfodera addirittura quelle bordate electro, diciamo, sulle quali Greens non ha avuto il coraggio di insistere nel suo ultimo disco.
Назад дороги нет. Назад дороги нет. наше мертвое кричат, народ поработить, проглатывать уставший ложь и яд. Вам не удастся, вам не удастся, народ поработить, народ поработить.